Invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti ad essere Chiesa, una Chiesa in uscita, una Chiesa con le porte aperte. Ci siamo lasciati la volta scorsa con alcuni interrogativi, soprattutto a partire dall'esperienza sacramentale. È un'esperienza questa molto delicata che ci spinge a un grande rispetto, a un grande affetto nei confronti di tutti. Veramente a me capita nella vita parrocchiale di vedere persone imbarazzate che entrano in chiesa e che stanno in fondo perché sentono di non essere degni neanche di sedersi in una panca. L'ho sempre detto, lo sapete, mi dispiace solo che io li vedo perché sono voltato appunto verso la gente, ma che spesso non ci si accorga di questo imbarazzo, che spesso appunto lo si tratti con un po' di indifferenza, perché magari si ha paura di disturbare, si ha paura di non essere capiti o di ricevere una risposta brusca, e questo lo capisco. Però ecco, come Chiesa dovremmo sempre essere attenti a chi arriva, a qual è il suo stato d'animo, a cercare di capire se uno si sta sentendo semplicemente così tagliato fuori, e questo sia appunto nell'esperienza sacramentale della Chiesa, sia poi anche concretamente nella vita di tutti i giorni, perché troppo spesso si fa questo discorso: ah, ma tanto io non posso fare la comunione, io non posso confessarmi. Cioè sentiamo le persone arrabbiate per questi divieti vissuti come delle mannaie, proprio dei tagli drastici, quando poi in realtà l'esperienza della astensione dalla comunione deve essere sempre in vista della salvezza dell'anima. E quindi non è mai un no per la morte, ma deve essere sempre un no educativo, cioè qualcosa che mantiene un rapporto, che non rompe, almeno per quanto consta a noi, per quanto dipende da noi. Poi è chiaro che l'altro è sempre libero di fare le sue scelte, di allontanarsi, come dicevamo la volta scorsa, e noi rimaniamo lì con la scopa in mano, in attesa che il figlio ritorni, no? Però certamente questo atteggiamento di benevolenza, di apertura, di misericordia, di mitezza è un atteggiamento che il Papa ci invita ad avere. Se la Chiesa assume questo dinamismo missionario, riuscirà ad arrivare a tutti senza eccezioni. Dice così al numero 48 dell'Evangelii Gaudium. È un grande sogno questo, che nessuno si senta in diritto di poter abbandonare la Chiesa perché ha ricevuto dei no, ma che tutti si sentano capaci e sentano che è possibile ritornare. Non per prendere in giro il Signore, questo io lo dico sempre, no? Cioè, se tu vuoi andare a fare la comunione, anche se sei in una situazione che non puoi fare la comunione, puoi andare da un'altra parte, magari la gente non ti conosce, fai la comunione, chi prende in giro? Prende in giro il Signore, prende in giro te stesso, no? A volte appunto c'è questo infantilismo per cui uno non accetta le regole, però crede di aver ragione. E invece alcune regole per la prassi sacramentale, sia per il battesimo che per l'Eucaristia e la confessione, sono sempre da intendersi come delle regole che aiutano a una consapevolezza di sé, e non spingono così a un abuso, ma anzi aumentano il timore. Io vedo anche quando mi capita nelle situazioni di matrimoniali irregolari di spiegare la questione della comunione, spesso le persone mi ringraziano perché capiscono che c'è un servizio, un valore anche in questa estromissione dalla comunione, che in realtà è importante che tu partecipi alla messa e che gli altri vedono che tu non puoi fare la comunione, e quindi possono anche loro interrogarsi a che punto sono, se sono in stato di grazia, se veramente in coscienza si sentono di essere in stato di grazia, mentre se tutti andassimo sempre a fare la comunione, capite che sarebbe qualcosa che poi rischierebbe di perdere il suo valore. Umanamente siamo fragili, e se nessuno non va a fare la comunione, ma tutti vanno a fare la comunione, potrebbe diventare un gesto quasi automatico e scontato. Invece la Chiesa ci dice che no, bisogna essere in stato di grazia per potersi comunicare. Però ecco, questa regola è sicuramente una condizione, una convinzione che deve essere considerata con profondità. Dice il Papa, l'Eucaristia non è semplicemente il sigillo, la sommità dell'esperienza della comunione nella Chiesa, ma è anche un aiuto per i deboli, un sostegno, un alimento, un rimedio, cioè una medicina. La dottrina della Chiesa ha sempre detto che fare la comunione è un modo anche per ricevere il perdono dei peccati veniali. Quindi il sangue di Gesù che io ricevo nell'Eucaristia, il corpo e il sangue che ricevo in quell'ostia consacrata, mi purificano dai peccati che ho. Quindi una volta, no, si diceva bisogna assolutamente confessarsi prima di fare ogni comunione. Non è necessario confessarsi tutte le volte che si deve fare la comunione. Perché? Perché l'Eucaristia stessa purifica. Chiaro che però se ci sono dei peccati gravi, allora lì è obbligatorio fare la confessione prima. Però anche qui queste regole vanno interpretate sempre con grande sapienza, evitando che queste diventino un'arma da opporre contro chi magari non conosce la vita della Chiesa, non conosce tutte le sue dinamiche e le sue regole. Ma tra tutti, dice il Papa, tra tutte le persone a cui vorremmo rivolgerci nel nostro, così, aprire le porte della nostra comunità parrocchiale, delle nostre cellule di evangelizzazione, chi dobbiamo privilegiare? Bello questa domanda che Francesco si fa, sempre al numero 48, dice: ma c'è qualcuno che deve avere un diritto di prelazione per le nostre assemblee, per le nostre comunità? E dice Francesco: certo, il Vangelo stesso ci dice quali sono le persone da privilegiare. E ce lo dice appunto in questa parabola del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Chi dobbiamo scegliere? Tra le persone che abbiamo attorno, chi dobbiamo privilegiare nel cammino di accoglienza, di rispetto, di evangelizzazione, di annuncio, di servizio? È bellissimo questa cosa che dice Papa Francesco. Non sono i ricchi vicini, non sono neanche gli amici. Attenzione, perché noi appunto abbiamo l'idea dell'oikos, sapete, ricordate, no? Che lo strumento, uno degli strumenti fondamentali, anzi invito tutti, anche quelli che non l'avessero ancora fatto, a scrivere una lista dell'oikos. Lo strumento dell'oikos ci dice, secondo il metodo delle cellule di evangelizzazione, che le persone a cui io annuncio il Vangelo sono gli amici, i vicini, i conoscenti, i parenti, i colleghi di lavoro. Questo elenco però ha un piccolo handicap, cioè vale in linea di massima per capire la questione di cosa significa annunciare il Vangelo, però dobbiamo sempre ricordarci che il Vangelo ci dà un altro criterio più importante, è che tra i vicini, gli amici, i colleghi, i parenti, eccetera, io devo sempre avere uno sguardo di predilezione per i ciechi, gli storpi, i poveri, i zoppi. E chi sono questi? Quando dai un banchetto, non invitare quelli che possono darti un contraccambio. Apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore ai più poveri tra i poveri, come diceva Madre Teresa. E badate che non si parla solo di povertà materiale. Si parla di una povertà che a volte è proprio quella che ci dà più fastidio, quella che ci fa sentire un po' più a disagio. Guardate che se le nostre comunità parrocchiali si costruiscono a partire dalle nostre amicizie, dai nostri istinti umani, di simpatia, noi costruiamo delle comunità chiuse, non costruiamo delle comunità aperte. La Chiesa in questo modo muore. Se la comunità parrocchiale è fatta solo di un gruppo di persone che sono amiche tra di loro, è destinata a morire. Perché non applichiamo questo criterio, il criterio sommo, il primo criterio che Gesù ci ha dato. Non si può, non ci devono restare dubbi, non sussistono spiegazioni che indeboliscono questo messaggio tanto chiaro. Oggi, sempre, i poveri sono destinatari privilegiati del Vangelo. L'evangelizzazione, rivolta gratuitamente ad essi, è il segno del regno che Gesù è venuto a portare. Senza giri di parole, dobbiamo affermare che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e questi poveri. Non lasciamoli mai soli, ci dice il Papa, concludendo proprio questo paragrafo 48. Capite che grande insegnamento il Signore ci dà? Stiamo attenti che le nostre piccole comunità non diventino dei gruppi chiusi. Stiamo attenti che il nostro oikos non diventi costituito da persone che appunto sentiamo semplicemente vicine per simpatia. Stiamo attenti a cercare ed essere dei segugi nel nostro oikos personale di chi è povero, di chi è questo povero del Vangelo, che può essere la povertà del Vangelo, certamente la povertà del Signore, la povertà a volte materiale, a volte di salute, a volte dobbiamo avere quest'occhio, perché non tanto quelli che possono darci il contraccambio, ma coloro che sono disprezzati e che sono dimenticati siano oggetto del nostro annuncio.